tipping of scales and the balance of time proceeded. The ticking of clocks and silent homes admitted. Larks ascending, clash with planes. Le 8 e 40 minuti, le 8 e 40 minuti, punto a capo. Si intitolava Shades of Blue, questa canzone scritta da Paul Weller, così il professor Di Stefano non si deve affannare a compulsare su Shazam per rispondere alla domanda di rito. Canzone che scritta come l'avrebbe potuta scrivere Ray Davis ai tempi dei Kinks. Per gli appassionati del genere segnalo peraltro che oggi esce, viene pubblicato il nuovo album di Paul Weller che contiene anche questa canzone. Professor Di Stefano, buongiorno, credo che...
Buongiorno.
Abbia della gratitudine nei miei confronti, visto che stamattina non abbiamo cominciato con l'interrogazione musicale.
Sì, sì, è stato veramente buono, quasi incredibilmente buono. Non so come mai questa giornata così.
Perché mi sono distratto, dolce. Avevo chiuso il Demone del Tardi con Oh mia bella Madunina, il dialetto ieri e oggi, il libricino che oggi si trova in allegato al Corriere della Sera, e mi ero perso nelle gioie del dialetto milanese. Lei come è messo sul dialetto?
Vero assoluto, proprio.
Vabbè, un po' però nell'orecchio, cioè l'avrà sentito.
No.
Vive a Milano da sempre, anche perché forse lei non lo sa.
Vivo a Milano da sempre, sono nato a Milano, ma sul dialetto sono veramente a zero assoluto.
Però è cittadino del mondo e quindi giustamente, come dice, conosce parole di Esperanto, ma fa più fatica invece con il dialetto locale.
Esperanto.
Sì, no, capito, no. Esperanto no. Dialetto no, Esperanto no, i concetti sono chiari. Quello che stavo cercando di dirle però è che pensi anche il dialetto parla di economia e finanza. Lo sapeva? I ricchez gan con lor i suo amarez.
Cioè, tradotto?
Le ricchezze hanno i loro grattacapi. Da ne paga e caval trota.
Direi che quella... quella sulle ricchezze che hanno il loro grattacapi è perfetta per una delle notizie di oggi.
Danè paga e cavaltrota, coi denari si ottiene sempre quel che si vuole. Una verità.
Questo è molto milanese. Cosa costa lo compro.
Intramontabile. Ma attenzione, perché il pitoc non l'è pitoc se non crede vessi in toc. Cioè il povero non è povero se non crede di essere povero. Hai capito?
Ok. Ok, ho capito. Del massimo e fondamentale.
Cioè. Impara il milanese con l'economia e finanza, una nuova bella rubrica che abbiamo inaugurato oggi qui al Giorno delle Locuste. Inauguriamo anche la trasmissione di oggi con la sigla. Cosa dice?
Direbbe di sì.
E allora andiamo. La vuole annunciare milanese?
No, anche perché com'è in milanese il giorno delle locuste?
In inglese, lo faccio in inglese, lei che è cittadino del mondo. Come on!
The day of... non me lo ricordo.
Era meglio in milanese. Locuste. Era meglio in milanese.
Esatto. Io devo dire. Esatto.
Vabbè. Che tra l'altro era facile, sì. Cioè bastava buttarla lì, Locust.
Locust Days.
Hai visto? A volte nella vita basta buttarsi, cioè bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e poi alla fine le soluzioni vengono. Vabbè, stiamo dispensando delle grosse verità questa mattina al giorno delle locuste, le verità della tradizione, le verità anche della deduzione, ma intanto attenzione perché ancora una volta un nuovo spettro si aggira dappertutto, cioè le sue scalette sembrano un film del maestro Murnau, piene di spettri, di ombre, di inquietudini. Vabbè, all'orizzonte.
Ma l'ho inventata io.
Un altro spettro.
Questa settimana l'hanno scritto tutti i grandi quotidiani nazionali e internazionali.
Ho capito. Il nuovo spettro è quello dell'inflazione. Ora, prima che ci motivi le ragioni della spettritudine dell'inflazione, io mi ricordo che anche in questa trasmissione l'anno scorso c'era il tema del non c'è l'inflazione, dobbiamo fare in modo che arrivi un po' di inflazione. Adesso c'è l'inflazione ed è lo spettro dell'inflazione.
Esatto, ma è tipico, diciamo, di questa fase degli ultimi almeno 20 anni dell'economia e della finanza. Si passa da un estremo all'altro immediatamente, come senza, diciamo, grande analisi. Ora tutti gli occhi sono puntati appunto sull'incremento dell'inflazione, perché sono arrivati l'altro giorno i dati sugli Stati Uniti ad aprile. Più 4,2% su base annua i prezzi al consumo negli Stati Uniti, e questo ha fatto subito gridare al rischio appunto che ci sia una fiammata dei prezzi, una fiammata inflazionistica che, come noto, viene considerata in genere molto pericolosa per l'economia a medio termine. La mia impressione, come dicevi giustamente tu, è che in realtà questi incrementi dei prezzi siano voluti, siano quelli che giustamente le banche centrali stavano cercando. Poi, come sempre accade, se ci si affida esclusivamente al mercato, alcune cose possono sfuggire dal controllo, e così è accaduto con soprattutto le materie prime e i trasporti, come raccontiamo da ormai settimane da questi microfoni. Ma questo incremento dell'inflazione, se non sarà appunto stabile e permanente a livelli così elevati, è proprio quello, come dicevi tu, che viene ricercato da ormai quasi 7 anni, 10 anni dalle banche centrali. Quindi la previsione comunque è quella che la Federal Reserve, cioè la Banca Centrale Americana, possa mantenere invariate le sue politiche monetarie fino a quando non ci sarà una stabilizzazione almeno per una crescita media del 2%. L'inflazione ha spaventato tutti, perché appunto se invece ci fosse un'inversione di tendenza, cioè sostanzialmente se le banche centrali dovessero sospendere le politiche di tassi a zero o addirittura, come è noto, di tassi negativi come nel caso della BCE, e dovessero invece scegliere di cambiare indirizzo, non parlerei di restrizione monetaria, non parlerei di politiche restrittive, perché quelle sono molto molto lontane, ma anche solo un'inversione di tendenza da tassi a zero, un leggerissimo incremento dei tassi, cosa che fece tra l'altro proprio il governatore della Fed Powell dopo la crisi del 2008-2009, ecco, solo quello ha fatto, come dire, ha creato il panico sui mercati nella giornata di giovedì, panico peraltro rientrato subito, perché sono bastati i dati occupazionali ieri degli Stati Uniti per far ritornare un po' di tranquillità.
Scusi, allora due cose. La prima, non ha mai pensato di scrivere favole per i bambini come facevano i fratelli Grimm, in cui al posto dell'orco e della strega c'è l'inflazione a spaventare?
Francamente no.
No,
francamente no.
Vabbè, però ci si potrebbe pensare.
Mi sembrerebbe anche, no. Mi sembrerebbe anche, come dire, un po' preoccupante, non lo farei, ecco, cioè,
basta saperlo anche per gli editori all'ascolto, che magari si erano fatti un'idea di un bel progetto che la vedeva protagonista. La seconda cosa, si percepisce un diffuso latrare alle sue spalle mentre parla.
Posso farci nulla.
Trattasi di cane che lei ha noleggiato per fare l'effetto
insieme ai famosi pavoni.
Per fare l'effetto Draghi col pavone, oppure trattasi di Lupo Mannaro per rendere ancora più gotica la narrazione dello spettro dell'inflazione?
I cani che non ho noleggiato sono residenti in questo luogo.
Ah, non è suo il cane?
Non fare nulla. No, non è mio.
Di chi è?
Non lo so, di qualcuno che è nei dintorni, non è nemmeno vicinissimo.
Ma comunque è il Pavarotti della zona, cioè latra con voce potente, per cui arriva fino a...
Sì, è molto potente.
Andare a parlare con il padrone di cane, a fare una trattativa?
Non mi sembra il caso, eviterei.
Perché ha già visto che era 1,90 tatuato il padrone di cane, quindi...
No, non era molto, come dire, urbano il padrone del cane, quindi...
Appunto, va bene, comunque fa, come dire, un bel effetto. In ogni caso, ma attenzione, a proposito di effetti, siamo di fronte a una nuova incredibile bolla che oggi ci racconta il professor Di Stefano, perché sarebbe scoppiata, pensate un po', la bolla dello stagno. Innanzitutto disambiguiamo: stagno inteso come metallo o stagno inteso come habitat in cui nuotano le papere?
No, ovviamente stiamo parlando di stagno come metallo.
Giusto per sapere.
Ci ha fatto sopra un'inchiesta intera il Financial Times ieri per evidenziare appunto che nel comparto, diciamo nella disamina di tutte le materie prime che stanno contribuendo appunto a questa bolla dei prezzi che poi ha creato anche preoccupazione sull'inflazione, c'è anche appunto lo stagno in particolare è un metallo che è molto utile nel segmento dei semiconduttori, perché come noto è uno dei metalli che viene utilizzato per saldare le componenti, soprattutto le componenti appunto dei chip, e quindi la crescita dei prezzi molto fuori controllo che si è registrata dall'inizio del 2021 soprattutto in Nord Europa sta creando grande preoccupazione, ed è uno dei fattori che sta creando appunto le tensioni sul mercato dei semiconduttori, che poi ha portato, forse lo dicevamo la settimana scorsa, in modo evidente addirittura alla chiusura di alcune fabbriche del settore automobilistico, perché appunto c'era una carenza di chip per il comparto automobilistico. Lo stagno è partito da, pensate, intorno ai 5.000 dollari per un container da 40 piedi di stagno, ed è arrivato a superare gli 8.000 dollari in meno di 4 mesi. Questo pazzesco. È un altro degli esempi delle bolle che appunto stanno interessando tutto il mercato economico, l'economia e i mercati finanziari a livello internazionale.
Tra l'altro leggevo adesso, a proposito dello stagno, che pensi è stato uno dei primi metalli ad essere scoperto nell'antichità, e in Cornovaglia c'era un fiorente commercio di stagno. Se lo metti insieme al rame, sa cosa diventa lo stagno?
No, cosa diventa?
Ah, no, non lo sapevo, pensavo lo sapesse. Cioè, tipo, se metti insieme il giallo e il rosso fanno l'arancione, no? Se metti insieme invece lo stagno e il rame fanno il bronzo. Pensi un po'.
Fanno il bronzo, pensa un po', no, non ero a conoscenza.
Non lo sapevo neanche io.
È il meraviglioso mondo delle leghe, quindi. Leghe intese come le leghe dei materiali, insomma.
Bravo che ha disambiguato, perché disambiguare è sempre importante nella vita, soprattutto nella nostra vita, e quindi disambiguiamo anche la parola chip, visto che l'ha pronunciata poco fa. Se si parla di informatica, il chip, sappiamo benissimo che cos'è. Se invece si parla di cartoni animati, il chip è?
Cartone animati non lo so.
Uno sco? Sco?
Uno sco?
Sco?
Che cos'è?
Scoia?
Ah, è lo scoiattolo.
Lo scoiattolo. Sì. C'è chip, okay. E poi c'è chop. No, e quindi scoiattolo. Attenzione, perché non c'è solamente lo stagno a crescere di valore, ma ho il price, che il professor Di Stefano ancora una volta ha controllato prima di venire in onda. Ci dice che il petrolio è arrivato a 70 dollari al barile, complice l'attacco hacker che c'è stato in settimana.
Sì, in settimana ha sfondato questa quota dei 70 dollari al barile, in particolare il solito Brent, che è il petrolio, quello diciamo di qualità maggiore. Per il WTI, cioè il petrolio base, siamo intorno alla soglia oltre i 65 dollari al barile. L'impennata che è un po' rientrata ieri è stata sicuramente determinata, tra le altre cose, dalla incredibile vicenda dell'attacco hacker all'oleodotto americano, che si è risolto impiegato quasi una settimana questo attacco hacker a rientrare, e si dice che la conclusione appunto di questa incredibile vicenda dell'oleodotto Colonial si sia risolta perché i vertici della società della Colonial Pipeline avrebbero dovuto pagare agli hacker un riscatto di 5 milioni di dollari in criptovalute per poter riavviare appunto i sistemi informatici che governano la distribuzione attraverso questo oleodotto delle benzine raffinate negli Stati Uniti, e che avevano determinato enormi difficoltà di distribuzione, con conseguenti boom dei prezzi. Il carburante invece ha incominciato a fluire, ha rassicurato lo stesso presidente che è intervenuto, Biden, proprio ieri, ma per avere le forniture normali bisognerà aspettare almeno l'inizio della prossima settimana. Quindi attacco hacker andato a segno, e questo in sé ha dell'incredibile, perché appunto si tratta anche di una somma molto consistente. L'attacco sarebbe partito dalla Russia, ma l'amministrazione statunitense non ha in alcun modo accreditato l'idea che ci fosse un qualche legame con con Putin, ma nonostante questo comunque Biden ha annunciato che parlerà delle problematiche sulla cyber security con il presidente russo, perché appunto la situazione, come dimostra questa vicenda, poi ce ne sono state tante altre che hanno colpito anche amministrazioni locali, rende, come dire, il tema della sicurezza informatica un tema cruciale per i sistemi economici e per i servizi connessi.
Tanto abbiamo visto tutti le immagini impressionanti ma consuete dell'oleodotto sequestrato dagli hacker con la copia di Repubblica di martedì, come avviene normalmente in caso di sequestro, per dimostrare che l'ostaggio è vivo e sta bene,
ma invece
e poi appunto tutto si è risolto con il pagamento del riscatto. Ma intanto, per chiudere questa prima parte, non possiamo non parlare di lui, di Elon Musk, perché c'è questo incredibile fenomeno per cui bisognerebbe togliere Twitter a Elon Musk. Cioè, Elon Musk twitta bravi Bitcoin, i Bitcoin vanno alle stelle, poi il giorno dopo twitta Bitcoin anche no, e i Bitcoin tracollano. L'altro giorno ha detto di avere la sindrome di Asperger, è andata alle stelle in borsa. L'ultima appunto è che Elon Musk ha provocato un crollo dei prezzi del 5%, annunciando che non investirà più nelle criptovalute.
Sì, è esattamente come dici tu, ha dell'incredibile, e quindi effettivamente bisognerebbe, come dire, regolamentare o controllare i tweet di Elon Musk, che da un certo punto di vista, almeno dal mercato finanziario, faranno più danni di quelli che faceva a suo tempo Donald Trump. Il Bitcoin nella giornata di giovedì è arrivato a perdere il 16%, poi si è ripreso un po', e tra le cause appunto di questo crollo della criptovaluta ci sarebbe appunto questo tweet, questo cinguettio fatto da Elon Musk, che ha detto che non intende continuare a investire nei Bitcoin sino a quando non ci sarà la possibilità di avere a disposizione delle cripto con il cosiddetto mining, cioè con la capacità di produzione delle cripto, che lo ricordiamo sono alla fine degli algoritmi, delle stringhe matematiche da server che non siano a basso impatto ambientale. Oggi ci sono anche state delle ricerche su questo per produrre criptovalute, quindi per il mining delle criptovalute si consumano enormi quantità di CO2, perché bisogna alimentare delle enormi batterie di server che, come noto, consumano veramente molta energia, sia per l'elaborazione sia per il raffreddamento delle superfici, delle aree dove sono installati questi server, dove sono installati questi computer. Musk appunto ha detto che vuole la cripto verde, quindi a basso o zero impatto ambientale, perché appunto non devono inquinare. Però bisogna anche dire che Musk ha appena realizzato, e lo si è appreso dalla sua ultima trimestrale di Tesla, ben 270 milioni di profitti netti proprio attraverso un investimento nelle cripto che aveva annunciato con un cinguettio e che appunto ha prodotto questo boom dei prezzi.
Bravo, che ha chiuso con 140 caratteri, perché tra 10 secondi ci taglia la pubblicità, vado a lanciare la reclame e poi torniamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste. 2 minuti, quasi 3 dopo le 9, rieccoci qui per la seconda parte del giorno delle locuste. Quando chiedo al professor Di Stefano l'autorizzazione ad interrompere per una volta, come una fantastica eccezione, la bella tradizione delle sue scelte musicali delle 9 del mattino, ovvero quella del repertorio di canzoni italiane brutte ma belle degli anni 70-80, perché vorrei proporle, se d'accordo, invece una canzone italiana contemporanea.
Volentieri.
Oh, va bene. Allora, la scritta e interpretata il mio amico Federico Bianco, è bella la canzone, e quindi ve la faccio sentire, la facciamo sentire. Si chiama Centimetro per grammo. Si chiama Centimetro per grammo, però dovrebbe anche partire Centimetro per grammo. Eccola qua. No, non è partita. Oh, adesso sì.
Piove più e non è facile rinunciare all'ebbrezza del mordi e fugge del basculare, per quanto inutile tra noi, per quanto splendido se vuoi, rimango qui. Dimmi di sì. Ci furono giorni in cui partimmo per le stelle, scoprimmo continenti senza le caravelle, facemmo sogni uguali, uguali ci sogniamo. Tutta ti conoscevo, centimetro per grammo. Di quei giorni rimane un po' di forma il rimanersi addosso senza lasciarsi un'orma, rari momenti quieti e l'eterna distrazione se sia più fresco il rayon o più il cotone. Ma non piove più e non è facile rinunciare all'ebbrezza del mordi e fugge del basculare, per quanto inutile tra noi, per quanto splendido se vuoi, rimango qui. Dimmi di sì.
Centimetro per grammo, Federico Bianco, alle 9:06 minuti, qui in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste, canzone appena uscita, ma che Professor Di Stefano rimanda un po' ai sapori, al gusto e alle atmosfere delle canzoni della sua generazione, no? Quindi dovrebbe apprezzarla.
Sì, sì, sì. Devo dire, una buona scelta, assolutamente.
Lei la pratica l'ebbrezza del mordi e fugge del basculare?
No.
No.
Okay. No. Vabbè, non direi,
non l'avrei detto nemmeno io peraltro, però invece come dire, pratica la conoscenza del progetto Libra, ve la ricorderete, no? La piattaforma di pagamenti lanciata in grande stile da Zuckerberg, poi scomparsa e che adesso torna in auge.
Sì, secondo la cronaca che ci restituisce il Wall Street Journal tornerebbe in auge, perché così ha dichiarato lo stesso Zuckerberg durante una delle ennesime audizioni che si sono svolte nelle ultime settimane al Congresso degli Stati Uniti. Appunto il progetto, che lo ricordiamo non è un vero e proprio progetto di criptovaluta, ma una vera e propria piattaforma per il pagamento attraverso le cripto, ma non solo, che era appunto stato battezzato Libra e poi rinominato Diem, sarebbe stato riaperto questo progetto dai vertici di Facebook dopo un confronto molto serrato con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in particolare con il Dipartimento che si occupa in particolare dei reati finanziari. È una vera e propria struttura che è attiva per la prevenzione dei reati finanziari e delle truffe, che ovviamente tiene molto sotto controllo appunto il segmento delle cripto. Il nuovo chief executive di Diem, Stuart Levy, ha fatto appunto diversi incontri con l'amministrazione americana e con anche il regolatore svizzero, perché lo ricordiamo che alla base del progetto c'è un'associazione che è stata costituita in base al diritto elvetico, e quindi ci sarebbe la possibilità, appunto, che la Diem Association, così si chiama oggi dopo che è stato appunto scelto di cambiare il nominativo, il naming potrebbe vedere la luce forse nel prossimo autunno, ed è sicuramente destinato a incidere in modo rilevante su tutti i sistemi di pagamento a livello internazionale.
Intanto notiamo che si è acquietato il cagnaccio. Che è successo? Lo ha ammansito come faceva Berlusconi col molosso, oppure si è acquattato il cagnaccio fuori dalla porta pronto per l'agguato e per il suo polpaccio appena esce?
No, evidentemente ha scelto giustamente di liberarsi di noi, e quindi non lo ringraziamo, insomma.
Secondo me però era la seconda che ho detto, poi magari facciamo un appendice a Ciano dell'Ocuste appena esce di casa. Restiamo però in un campo che c'è caro, che è quello delle finanze vaticane, che sono tornate in primo piano nel corso della settimana.
Sì, sono tornati in primo piano perché sono scattati gli arresti e la convalida degli arresti a Londra. La notizia è proprio di questa settimana, il famoso broker, anche che è stato anche intervistato da Report e che aveva sostenuto la sua assoluta trasparenza nelle attività per conto delle finanze vaticane. Bene, Gianluigi Torzi è stato appunto arrestato a Londra su richiesta della Procura della Repubblica di Roma. Misura cautelare è stata richiesta con le accuse di autoriciclaggio, emissione e annotazione di fattura per operazioni inesistenti. Lo ha disposto il GIP su richiesta dei PM Gerace e del procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli della Procura della Repubblica di Roma. La vicenda è quella della compravendita del famoso immobile di Sloan Avenue, che avrebbe prodotto un buco molto consistente nelle finanze vaticane, che ha poi portato anche alla destituzione del cardinale Becciu, che come noto ha anche perso, come dire, le prerogative di cardinale per una decisione del Papa proprio per queste vicende. Secondo il nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, che hanno poi eseguito ulteriori indagini, ma la richiesta appunto contro Torzi, lo ricordiamo, arriva direttamente dal promotore di giustizia del Vaticano, che però ricordarlo dal punto di vista della cronaca è l'ex procuratore della capitale, procuratore della Repubblica della capitale. Sarebbero sostanzialmente stati sottratti ben 4,5 milioni di euro delle risorse vaticane gestite in modo autonomo da Torzi per investimenti finanziari che non erano assolutamente quelli disposti dal Vaticano. Oltre all'arresto per Torzi, il GIP ha anche emesso una misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista per Giacomo Capizzi, Alfredo Camalò e Matteo Del Sette, tutti accusati dalla procura di emissioni di fatture false.
Ci sarebbe anche un'altra notizia di truffe finanziarie, ma magari la teniamo per dopo, perché ho paura che mi arrivi in fondo con il fiato corto. E allora, visto che le ultime 5 puntate sono state dedicate al PNRR, non possiamo non tornare su quel tema, anche perché il professor Di Stefano nel frattempo si è letto le 2487 pagine del piano italiano, e quindi non possiamo non premiare uno sforzo così titanico, prof.
Vabbè, non ho finito, anche perché
immagino.
È una lettura.
A che pagina è arrivato?
No, ma non, purtroppo non c'è una sequenza reale, questo è il dramma, nel senso che...
Ah, quindi non ha fatto tipo l'orecchio a pagina 1904 e poi ricomincia?
No, ho dovuto ricorrere, mio malgrado e con grande sofferenza, a delle stampe perché a video si diventava matti a leggere queste 2487 pagine.
Quindi ha deforestato l'Amazzonia per stampare quelle 2487?
No, assolutamente non le ho stampate tutte 2487, anche perché non avrebbe senso, perché per esempio ci sono i documenti su carta intestata del gruppo Ferrovie dello Stato, sia in italiano che in inglese, che si raddoppiano, e che peraltro sono gli stessi documenti che si trovano all'interno del piano nelle schede, quindi per esempio quella parte è assolutamente inutile, non si capisce perché sia stata trasmessa al Parlamento. Ci sono le schede dell'ENAV, che è l'ente nazionale assistenza al volo, che francamente anche in questo caso poi sono state ricomprese all'interno dei progetti, quindi mi sono limitato per ora a stampare solo tabelle che riguardano le varie componenti delle missioni, almeno quelle che erano disponibili, perché poi ho cercato di rimettere assieme e di avere tutte le componenti delle singole missioni, non ce l'ho fatta perché non ci sono tutti, persino impossibile trovarle integralmente, però mi sono stampato quelle.
Ma l'esito di tutto questo lavoro?
L'esito di tutto questo lavoro, che c'è per esempio una tabella di marcia per quanto riguarda i provvedimenti che devono essere assunti, che fa quasi impressione per gli impegni, perché si tratta di...
Professore!
Ecco. Arriva fino al 2024.
No, era andato via per un attimo la comunicazione e quindi temevo di averla
sono qua.
Perduta. Abbiamo altro da aggiungere sul PNRR o passiamo diretto?
Abbiamo da aggiungere che tra le riforme, quella che sembra ancora francamente la più incomprensibile, perché ci sono solo alcuni titoli, peraltro da quanto ci risulta imposti da Bruxelles, c'è questo decreto o questo disegno di legge delega per quanto riguarda la concorrenza, sarebbe la legge annuale della concorrenza 2021 che dovrebbe essere presentata alla Camera entro il luglio di quest'anno e che dovrebbe prevedere appunto interventi per la liberalizzazione nelle reti di telecomunicazione delle aree prive di copertura, nelle concessioni per la gestione dei porti, nelle reti di energia elettrica, nelle concessioni idroelettriche, del gas naturale e nella riforma dei servizi pubblici locali, in particolare il trasporto pubblico locale, con effetti che potrebbero essere veramente molto molto impattanti per l'intero sistema delle aziende che gestiscono il trasporto locale a livello italiano.
Intanto segnalo agli ascoltatori che il cane è tornato ed è pronto all'attacco, perché ha capito che tra poco finisce.
È completamente cambiato di dimensioni dalla voce.
Non è lo stesso cane, un altro cane,
no,
questo?
Ah. È un altro molto più piccolo.
Non è che è lo stesso cane che si astuto che si finge più piccolo facendo così lei serenamente esce, poi zac.
Guarda che può essere, mi sembra proprio che sia un altro.
Guarda che potrebbe essere diabolico. Senta, le chiedo solo ancora una cosa, visto che lei ha visto il calendario delle riforme. È un calendario fatto come tutti gli altri calendari, cioè con la bella ragazza, per esempio, non so, il mese della giustizia, con la toga ma un po' corta, il martelletto, oppure è un calendario un po' diverso?
No, assolutamente, anche perché non esiste il calendario, bisogna andarlo a pescare all'interno di quelle 2487 pagine, quindi è un'impresa abbastanza
bisogna
mettersi lì e segnare per ogni trimestre tutto quello che c'è segnato, che c'è indicato nelle schede delle diverse missioni.
Io avevo capito che era proprio un calendario che potevi poi appendere in casa
o
come fanno i camionisti, metterlo lì vicino per i momenti di autotenerezza. Vabbè, siamo arrivati ascoltatore, attenzione, perché avete capito con tutta la malinconia del caso che oggi purtroppo non entriamo nel magico mondo dei noli, ma nulla è perduto, soprattutto per quanto riguarda la voglia di vivere, l'entusiasmo, la gioia in generale, perché ritorna, meno male, almeno lei, la rubrica Veneto.
Mi piace figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Mi piace figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Per carità.
Ecco, magari provi a lanciare la Luganega invece del bastoncino al cagnaccio, quando esce lo distrae, le zac, si infila in macchina e va. Di cosa parliamo oggi nella rubrica Veneto?
Beh, parliamo di una storia che mi sembra anche di estrema attualità, all'incontrario. In genere sono i finanzieri che utilizzano risorse da le proprie casse o dalle aziende per finanziare le avventure calcistiche, e questa invece è all'opposto e coinvolge l'Hellas Verona. C'è un stato proprio ieri un blitz della Guardia di Finanza che ha sequestrato 6,5 milioni di euro al presidente della società di Serie A di Verona, Maurizio Setti, che è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Di cosa si tratterebbe? Del fatto che i soldi della squadra di calcio dell'Hellas Verona sarebbero stati utilizzati per salvare dal fallimento una sua altra azienda, e quindi qui il provvedimento di sequestro che è stato firmato dal GIP del Tribunale di Bologna e che nasce da un'indagine avviata dalla Guardia di Finanza alla fine del 2020, che appunto riguarderebbe i problemi debitori dello stesso presidente appunto dell'Hellas Verona. In particolare si tratterebbe di una vicenda scaturita da una controversia tra Setti e il finanziere di origine ligure Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia, che ha dato luogo a un contenzioso civile culminato in richieste di fallimento. Di qui appunto questa inchiesta che sembra, secondo quanto dichiara la Guardia di Finanza, è solo agli inizi, perché è stata individuata una sofisticata operazione di autoriciclaggio e che ha portato appunto al sequestro per sottrarre dalle casse dell'azienda appunto queste risorse che poi sarebbero state utilizzate in questo tentativo di salvare un'altra azienda dello stesso Setti. Il tutto si intreccia con il progetto del nuovo stadio per la città di Verona da oltre 100 milioni, un progetto che si è subito dimostrato inesistente, secondo quanto hanno dichiarato molti esponenti dell'amministrazione, diciamo dell'opposizione, in consiglio comunale, e quindi la vicenda rischia di avere anche degli effetti, questo sequestro nei confronti di Setti, per l'amministrazione del sindaco Federico Sboarina, uno che era già stato protagonista di cronache cittadine per ben altre iniziative molto discutibili, soprattutto per quanto riguarda l'ordine pubblico, i migranti e la situazione, diciamo, sociale della città scaligera.
E così forse si spiega anche l'inopinata sconfitta del Verona sul campo del Crotone, dove aveva perso forse solo il maestro Pirlo, poco più, disorientati, attoniti per le sorti del loro presidente. I giocatori si saranno lasciati un po' andare ed ecco che il Crotone,
forse
zac,
anche per le sorti dei loro stipendi, no? Perché in settimana, non so se l'hai visto, io ero rimasto molto colpito e non so.
Non parli degli stipendi dell'Inter, perché sennò la Jihad nerazzurra qua si agita, eh?
Io invece volevo parlare di quello, infatti mi sembrava come dire una vicenda abbastanza curiosa e per certi versi un po' scandalosa, no?
Se ne assuma però la responsabilità, perché io non voglio avere contraccolpi interni, prego.
No, io ho scoperto per puro caso, perché come sapete non mi occupo di calcio, che c'è stata questa richiesta dell'amministratore delegato Zhang ai calciatori di rinunciare a due mensilità. Poi ho guardato le cifre e il risparmio non erogando due mensilità sarebbe di 24 milioni di euro. Ho fatto il conto che possono essere all'incirca un centinaio di retribuzioni per lavoratori medi di un'azienda normale. Insomma, questa è l'unica cosa su cui ho riflettuto, non sono in grado di capire cosa significhi la richiesta di Zhang. È un po' curiosa, perché avevano appena vinto lo scudetto e gli tagli di stipendi, però forse considerando quelle cifre in campo qualche domanda ci sarebbe da farsi sulla situazione del mercato, diciamo, del lavoro nel comparto calcistico.
Guardi, conoscendo i colleghi nerazzurri, le risponderanno in onda in tutte le trasmissioni oggi.
Vabbè.
Vabbè? Vabbè. Vabbè.
Che dobbiamo fare, e questa è cronaca, cioè, voglio dire, non è che,
glielo dica.
Non è che siccome c'è di mezzo l'Inter non si possa parlarne.
Il Senadà è il Senadito, 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 il Sadito.
Insomma, una rubrica Veneto che oggi ha finito per incorporare di rimbalzo anche un pezzo della rubrica Lombardia, ma intanto sono le 9:24 minuti, però se vuole ha ancora 2 minuti di trasmissione a disposizione per recuperare la notizia della condanna del broker per la truffa finanziaria a Londra, quella che avevamo saltato.
Sì. È quella che avevamo saltato, che si intrecciava con i tuoi richiami, diciamo, al dialetto milanese, perché è una vicenda che con Milano c'entra molto. Stiamo parlando del finanziere milanese Matteo Cerri, che si è trasferito a Londra nel 96, dove ha dato vita a The Family Officer, una società di gestione di patrimoni, appunto, che dal nome si fa capire vuole essere di patrimoni familiari ingenti. Bene, Cerri è stato condannato a rimborsare la famiglia Foglia, che si è vista sottrarre dal suo conto corrente presso una banca delle isole Cayman ben 15 milioni di euro, una truffa di quelle diciamo tipo la spaccata, una telefonata, un falso fax con le firme che non erano quelle della signora Foglia, che hanno permesso appunto di far scomparire questi 15 milioni di euro 3 anni fa. Poi l'inchiesta, la denuncia, l'intervento appunto della magistratura inglese, la signora ha recuperato 11 milioni, altri 2 sono stati congelati presso Unicredit dagli avvocati italiani e sono al sicuro mancano all'appello circa 1,2 milioni che Cerri ha nel frattempo speso anche per la moglie, perché il finanziere avrebbe ripianato debiti della consorte e poi altri investimenti fatti appunto con questi soldi sottratti alla famiglia Foglia. Non sono scattati provvedimenti penali, ma per ora solo il rimborso di quella che viene considerata a tutti gli effetti una truffa messa in campo dal finanziere londinese.
Caro prof, dobbiamo chiudere perché il tempo a nostra disposizione non c'è più. E innanzitutto la ringraziamo, ma soprattutto le auguriamo in bocca al lupo. Naturalmente ritorneremo in cronaca e in diretta con lei qualora il cagnaccio dovesse attaccare. Mi raccomando, ci avverta in tempo, nel qual caso trasmetteremo tutto quanto, l'attacco al polpaccio, minuto per minuto. Professor Di Stefano, grazie, si batta con coraggio se ci dovesse essere all'agguato. E comunque lo racconteremo, glielo prometto. Arrivederci.
Non mancherò. Arrivederci.